Amici, romani, concittadini, prestatemi orecchio. Io vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo. Il male che l'uomo fa vive oltre di lui. Il bene sovente rimane sepolto con le sue ossa. E sia così di Cesare. Il nobile Bruto vi ha detto che Cesare era ambizioso. Grave colpa, se ciò fosse vero, e Cesare con grave pena l'avrebbe scontata. Ora io, con il consenso di Bruto e degli altri, poiché Bruto è uomo d'onore, e anche gli altri, tutti uomini d'onore, io vengo a parlarvi di Cesare morto.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me c'è il conte del lockdown, visto che siamo in periodo Costantino. Ciao Costa.
Speriamo di no, comunque bentornati a tutti e ciao Rick.
sì, speriamo di no, assolutamente, giusto per fare un po' di ironia spiccio. Comunque, siamo arrivati all'ultima puntata della nostra serie su Elisabetta. Allora, è stata, diciamo, un mese abbastanza intenso. Abbiamo parlato di Elisabetta sotto diversi punti di vista. Nell'ultima puntata vi abbiamo raccontato la parte un po' più militare, quindi, insomma, i cazzotti, Costantino, quello che ti piace a te,
sì,
insomma, la violenza.
I pugni.
Esatto. Oggi ne parliamo sotto un aspetto un po' diverso, ma insomma altrettanto importante, cioè l'aspetto culturale. Elisabetta comunque ha dato il via, diciamo, a quell'età che è nota, no, come l'età elisabettiana, che ha tantissimi risvolti anche culturali. Il più noto, insomma, è quello del teatro. Ma insomma, come siamo arrivati, diciamo, a questa situazione, a questo punto di forza, a questa particolarità del regno di Elisabetta? E soprattutto poi esattamente di che cosa si trattava? Questo più o meno cercheremo di raccontarvi oggi. Allora, diciamo che una cosa che è rimasta sempre un po' sullo sfondo in queste puntate, in realtà, ne abbiamo un po' accennato, ma insomma non abbiamo mai approfondito più di tanto. Cioè, Elisabetta ebbe molti successi anche in campo finanziario ed economico, in realtà. Ovviamente che c'entra questo con la cultura, si potrebbe dire un po' all'inizio. In realtà no, perché comunque molto spesso le cose vanno insieme, ovviamente. Quando c'è una situazione che migliora dal punto di vista, diciamo, economico, si può assistere a un fiorire anche culturale, insomma, una cosa che molto spesso abbiamo visto. E quindi Elisabetta come fece, che tipo di successi, diciamo, riuscì a raggiungere? Allora, innanzitutto un atto che lei fece fu quello di stabilizzare la moneta nel 1563. Perché cos'era successo? Era successo che Enrico VIII aveva ridotto le percentuali di oro e d'argento. Sappiamo che, insomma, non era uno che, diciamo, badava tanto alle spese. E anche perché ovviamente in questo modo poteva inflazionare la moneta, e cosa che ovviamente aveva causato un forte aumento dei prezzi. Non si scappa da questa roba qui, l'abbiamo visto anche nell'estate romana, insomma, quello che succede quando si svaluta la moneta è che cominciano a salire i prezzi. Elisabetta diede un po' un freno a questa cosa e rimpiazzò tutto con una nuova moneta, abbattendo l'inflazione per tutti gli anni a venire, quindi, diciamo, mettendo un po' il terreno fertile per tutto quello che sarebbe venuto dopo. Una cosa importante: per finanziare le spese straordinarie, come per esempio le spese delle guerre, ma insomma tutte le altre spese che ovviamente, diciamo, possono accadere a uno Stato, cosa successe? Elisabetta non utilizzò le tasse, banalmente, quindi non aumentò il carico fiscale sui suoi sudditi, ma piuttosto decise di utilizzare il patrimonio della corona, soprattutto, in particolare, i profitti derivanti dalla partecipazione al commercio e alla guerra di corsa. L'abbiamo già visto in parte nella scorsa puntata. In quegli anni si stava veramente aprendo una prateria per quanto riguarda le opportunità date dal commercio e soprattutto dal nuovo mondo. Hai citato nella scorsa puntata Francis Drake, no? Tanto
sì,
per dirne,
esatto, il campione, diciamo, di questi uomini.
Esatto. E ovviamente parte di questo bottino che veniva tirato su spettava alla corona. E ovviamente questa, se vogliamo usare un termine un po' facilone, diciamo, ma contemporaneo, questa minore pressione fiscale ovviamente causò un'espansione dell'economia e della società in generale. Successe che la popolazione raddoppiò in poco più di un secolo, numeri, insomma, importanti, perché passò da 2 milioni e mezzo circa a circa 4 milioni e mezzo nel 1620, quindi, insomma, una spinta notevole. ma soprattutto ci fu una forte spinta a quella che oggi chiameremo la mobilità sociale, cioè in pratica si andarono rafforzando dei ceti intermedi che insomma riuscirono ad aprirsi nuove opportunità precluse fino a quel momento. In altre parole, quelle che si chiamava la gentry, che diventò un po' in simbolo, no? dell'età elisabettiana, cioè in pratica quella nobiltà che non era nata con dei titoli, ma che aveva acquisito abbastanza ricchezza da comprarseli nel lungo periodo e quindi piano piano aveva acquisito sempre più potere nel farlo. Ovviamente insieme all'arricchimento, diciamo, di questa classe media, ovviamente anche l'economia e la cultura inglese piano piano iniziano a beneficiarne. Chi è che ci aveva perso? Perché poi ovviamente non è mai, diciamo, un gioco a somma zero, no? C'è sempre qualcuno che vince, diciamo, qualcuno che perde. Da una parte era sicuramente la nobiltà titolata, cioè quei nobili, diciamo, con i titoli di nascita, che comunque perse molto potere politico ed economico in favore di questa nuova classe sociale. Nel frattempo ci fu una forte spinta al commercio proprio verso Londra, in cui molti piccoli proprietari, come per esempio dei coltivatori arricchiti o dei mercanti che comunque facevano investimenti nella terra, preferivano piano piano accorparsi e vendere i loro beni in dei mercati che erano molto remunerativi, ma magari distanti dal loro appezzamento di terra, diciamo, che lavoravano. Uno su tutti, ovviamente, quello di Londra, come abbiamo detto. Questo diede spinta, diciamo, alla proprietà privata, che comunque consentì un arricchimento per alcuni, ma ovviamente, come dicevamo anche prima, un impoverimento per chi invece non aveva, diciamo, della terra recintata da coltivare, perché si ridusse la terra pubblica, no? Quella che tutti i contadini potevano coltivare e quindi ovviamente beneficiarne dei frutti. E quindi questa massa di gente un po' si spinse verso Londra in cerca di lavoro e ovviamente però in casi peggiori alimentava dei fenomeni di vagabondaggio e di povertà estrema che insomma cominciavano a diventare anche preoccupanti. Qui abbiamo una cosa, diciamo, particolare che distinse quegli anni, perché Elisabetta si diede da fare tramite alcune leggi proprio specifiche che riguardarono la povertà. E tramite questo si affermò un principio che in realtà è molto importante, poi sappiamo nel diritto inglese si fa molto di precedenti, no? Per quello che chiameremo oggi il welfare inglese, perché ovviamente questi poveri in realtà diventavano da questo momento responsabilità del sovrano e dello Stato, che è un po' in accordo con quella visione anche religiosa di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, in cui il sovrano si fa carico dello Stato, si fa carico dell'Inghilterra, si fa carico anche
di tutti i
del
suoi
benessere dei,
certo,
suoi sudditi. Esattamente, esattamente. E, ad esempio, insomma, nel 1576 ogni città doveva fornire del materiale da lavorare ai poveri che piano piano stavano emergendo, mettendoli così al lavoro per lo più sulla tessitura della lana, che era insomma una risorsa particolarmente importante per l'Inghilterra di quel periodo. Addirittura nel 1590 venne creata una sorta di osservatorio sulla povertà, lo chiameremmo oggi, per misurare il tasso di povertà e studiare come porvi rimedi, ovviamente, nel lungo periodo. Ci fu poi una forte spinta verso l'estrazione del carbone, la siderurgia e la produzione di birra, che insomma a noi ci faceva sempre piacere, Costantino.
Beh sì, è molto del bar, diciamo, questa.
Assolutamente. Ma ovviamente, insomma, a farla da padrone, come abbiamo già accennato, è il commercio. Quelle società di cui abbiamo parlato prima, che insomma garantivano alla corona una parte degli utili, erano sempre più importanti e contribuivano all'arricchimento dell'Inghilterra. Insomma, per fare due esempi su tutti, la Compagnia del Levante e la Compagnia delle Indie Orientali, insomma dei nomi importanti che sicuramente tutti conosciamo.
Che sono più o meno sopravvissuti.
Sì, sì,
praticamente.
Esatto. Adesso, se a tutto questo ci aggiungiamo la vittoria sulla Spagna, di cui ovviamente abbiamo parlato nella scorsa puntata, ovviamente l'orgoglio e l'ammirazione per la regina sono ai massimi storici, ovviamente, e contribuiscono in maniera importante a quella fioritura culturale che è un po' il centro di questa puntata. Oh, Elisabetta era ovviamente una figura molto affascinante, sembrava unica e leggendaria, no? Agli occhi dei suoi contemporanei. Quindi immaginatevi, diciamo, questa donna che per 40 anni aveva governato da sola in modo testardo, passionale, ma ovviamente quando lo richiedeva anche molto logico e calcolatore, come abbiamo visto nelle scorse puntate. E il suo status poi di single, come la chiameremo oggi, ovviamente alimentava ancora di più questa fama e tutta anche la produzione, diciamo, culturale ne risentì poi ovviamente di questa figura, lo vedremo successivamente. Però questo benessere e questa ricchezza che abbiamo visto in questa prima parte non si riflettevano solamente, diciamo, sullo Stato e sulla produzione culturale, ma anche proprio più materialmente nei fasti che la corte inglese di questi anni poteva vantare. Insomma, tanto per capirci, non c'era l'austerity, diciamo, alla corte di Elisabetta, ecco.
Beh, no.
C'erano, insomma, svariati fasti, ecco, per dirla tutta. Di questi abbiamo una descrizione molto puntuale di André Hurolt, adesso mi pregherete, insomma, per la pronuncia, de Metz, ovvero un ambasciatore di Enrico IV di Francia, che è giunto a corte nel 1597, 9 anni dopo la sconfitta dell'invincibile armata. Adesso, de Metz ci descrive, diciamo, questi palazzi come una specie di musei, praticamente, dove addirittura degli aristocratici turisti pagavano per vedere le bellezze della corte. E ce n'erano, insomma, di bellezze. Tanto, per esempio, c'era il letto di Elisabetta, che era ornato con piume di struzzo multicolore cosparse d'oro, cioè, insomma, una roba di un pacchiano incredibile, o il suo trono di velluto marrone, che era costellato di enormi diamanti, rubini, zaffiri e simili, che scintillano in un contorno di altre pietre preziose e perle come il sole tra le stelle, questo per citare proprio letteralmente. C'era, insomma, anche una camera addirittura che si chiamava la Camera del Paradiso, che aveva questo nome proprio per la quantità d'oro, argento e gemme che veramente non aveva pari sulla terra, secondo, insomma, alla descrizione di questo ambasciatore. Ma ovviamente non erano solo le parti private ad essere così sfarzose, anzi, ovviamente le parti pubbliche, se potevano permetterlo, dovevano essere ancora più sfarzose, perché bisognava mostrare questo lusso, che era ovviamente anche sintomo di potenza. E quindi anche la sala delle udienze, dove comunque veniva ricevuto, per esempio, questo ambasciatore, erano un'esplosione di colori, c'erano arazzi, blu, rossi, oro, pendevano dalle pareti, insomma, adornando questa stanza in maniera veramente importante. C'erano tappeti persiani e indiani, quindi ovviamente anche merci lontane, che erano ancora una volta il sinonimo di potenza. Cioè, il mio regno può arrivare il più lontano possibile, può portare delle merci sfarzose fino, insomma, alla mia sala delle udienze. Questo era un po' il messaggio, ovviamente, che si doveva far passare. E quindi si potevano incontrare uova di struzzo, coppe di cocco, miniature in cristallo e madreperla che avevano sembranze di rane, salamandre, fiori d'oro. Veramente, chi più ne ha più ne metta. Insomma, c'era uno sfarzo veramente importante. E questa cosa non era nuova alla corte Elisabetta, perché, insomma, già dai Tudor, come vedremo, ce n'era di sfarzo qua e là, diciamo, per la corte inglese.
Diciamo che in sostanza proprio il modo di fare già del nonno e anche del padre poi di Elisabetta era su quell'onda, ovvero la corte dei Tudor, dei vari regnanti Tudor, che poi viene, diciamo, in un certo senso, no, portata al limite da Elisabetta, è proprio quella di tenere una corte ricca anche nelle persone, non soltanto nei contenuti, negli oggetti contenuti, che potesse dare l'impressione anche della centralità e della forza del potere del regnante. Questa cosa viene sublimata proprio nel regno di Elisabetta, tanto che durante il suo regno pare ci fossero più di 1000 persone nei palazzi più grandi quando la regina vi era dentro. Tra ovviamente chi ci lavorava, dai cuochi ai camerieri e tutto quanto, fino invece ai nobili che vi abitavano in veste di cortigiani, come anche quelli di consiglieri, ovviamente. E, insomma, su un articolo che ho letto pare si consumassero circa 4 milioni di uova l'anno dentro i palazzi di Elisabetta. E, credo nell'anno 1597, almeno questo diceva l'autore dell'articolo. Quindi comunque era un quantitativo di persone che ovviamente erano lì, queste più di 1000, alle dipendenze complete della corona, venivano spesati, perché ovviamente era l'immagine, no, che la regina voleva far passare, che il regnante sarebbe stato disposto a... No, come abbiamo visto prima per i poveri, no? Dovevano essere loro i regnanti a contribuire per i propri cittadini, ovviamente. Questa epoca comunque di grande solidità economica e poi quindi culturale si può vedere anche nella crescita enorme, come abbiamo già detto, che fece Londra, per esempio. Perché, per esempio, si dice che nel 1600 la popolazione della città di Londra ammontasse a circa 250.000 abitanti, che era il doppio di quella di Parigi e di Amsterdam, per esempio, che erano comunque due città molto importanti dell'epoca. Quindi, insomma, si parla di una grossa quantità di popolazione. E per questo, ovviamente, c'era bisogno di una figura che fosse leggendaria, no? E che, infatti, nei più di 40 anni di regno, Elisabetta ha contribuito a creare. Ne abbiamo già parlato, in questa puntata vogliamo parlarne, no? Ancora più espressamente. E l'idea più importante che Elisabetta continuò, soprattutto in due decadi diverse, tra quella del 1560 e quella poi del 1590, quando diciamo ha fatto gli scatti, no? Perché all'inizio ha consolidato il proprio potere, poi successivamente invece aveva sconfitto gli spagnoli, quindi doveva dare, no, visione della nuova potenza che era diventata l'Inghilterra. Elisabetta è in grado di farsi vedere come una donna di potere, ma anche una donna acculturata, una donna che poteva essere una regina senza marito, che è quello che poi negli anni hanno sempre cercato, no, di appiopparle, nel senso sì, nel senso che volevano comunque che lei si sposasse, o comunque vedevano in questa cosa una debolezza, e quindi grazie alle sue grandi capacità e anche al consiglio di uomini, no, molto importanti, di cui abbiamo già parlato, poté dare questo esempio. Tanto per citare due cose, Elisabetta era bravissima nelle lingue, sapeva benissimo il latino, tanto da poter, per esempio, pubblicare delle traduzioni scritte di suo pugno, tanto da poter umiliare l'ambasciatore polacco che era filo spagnolo, facendogli un discorso completamente in latino nel 1593. In più, nel 1592 invece tenne un discorso all'università di Oxford davanti a professori ovviamente dell'università stessa, ma anche tanti intellettuali stranieri, un discorso completamente in latino. Quindi questo non fece altro che aumentare, no, la sua fama di principessa, comunque regina istruita, di conoscenza, di solida conoscenza, soprattutto umanista, che comunque era più o meno quello che si chiedeva in realtà, no, ai regnanti, o comunque ai sapienti generici che non dovessero essere dei tecnici. Quindi questo contribuì a crearle comunque attorno una figura molto forte. Come abbiamo già visto, no, anche il fatto che era sempre giovane, l'ideale della regina vergine e tutto quanto, unito a tutto questo si creò ovviamente questa personalità austera, ma soprattutto molto sapiente, che dava di lei l'immagine di forza che lei voleva ottenere, e che poi era comunque anche accreditata dai fatti, perché comunque quello che ha fatto l'ha fatto bene.
Beh, certo, assolutamente. Diciamo che puoi crearti un'immagine quanto vuoi, ma se poi ovviamente non ci sono i fatti a supportarla, dura poco.
Esatto, invece, esatto.
Questo è un buon caso, insomma.
Poi, quello che pure ha contribuito alla sua grande forza è stato l'unione, la fusione che lei ha fatto tra la sua figura e quella della sua corte, ma anche del suo popolo, in maniera che, come si credeva, no, è stato un grande periodo di transizione questo, per l'Inghilterra, passando da una concezione, diciamo, ancora medievale, no, del potere, o comunque in generale della vita, a quella poi successiva. Perché? Perché ovviamente, ed è una filosofia molto tudoresca, perché anche Enrico VIII era di questo avviso, poi lei ha perfezionato, erano convinti di due cose, ovvero che il potere gli derivava sì da Dio, ma era anche grazie al popolo che poteva ottenerlo, e quindi si circonda di personalità che ovviamente l'aiutassero a testimoniare altrove questa sua capacità, questa sua forza. Perché? Perché dai suoi consiglieri, dalla sua corte dipendeva la visione che l'Europa aveva di sé e dell'Inghilterra, esattamente come da lei e dall'Inghilterra dipendeva quanto i suoi consiglieri potevano essere ascoltati quando andavano, per esempio, a fare ambascerie o quant'altro. Ovviamente una di queste personalità è sicuramente il conte di Essex, che era un fine umanista e che per lei ha scritto To Love and to be Wise, che è una sottospecie di panegirico, no? Che erano quelli che facevano i latini, però in realtà più o meno può essere considerato annoverato in quello stile letterario, e che ovviamente contribuì a comunque circondare di un manto mitico e comunque leggendario la stessa regina. Perché ovviamente se qualcuno così a suo stretto contatto, perché era, tra l'altro, era una specie di ministro degli affari esteri, quindi era quello che si occupava poi di della politica al di fuori dell'Inghilterra, che come abbiamo visto era una delle più spinose, no? Perché era circondata da re che volevano sposarla oppure occupare l'Inghilterra. Una figura così importante che assolvesse a compiti così difficili, che parlava di lei in questo modo, dava sicuramente una visione insomma gradita di quello che l'Inghilterra era diventata e quello che la regina incarnava, no? Dell'essere inglese, ovviamente.
Certo, chiaro.
Oltre a questo, ovviamente, c'è però un qualcosa che, con l'aumentare della popolazione, che come abbiamo visto insomma, si quasi raddoppia in circa 100 anni, e i suoi sono gli anni centrali, quindi sarà uno degli anni, insomma, dei periodi in cui crescerà di più. Con l'aumentare della popolazione aumenta anche la possibilità che ci siano rivolte o quant'altro, perché comunque ci sono più difficoltà, ci sono più bocche da sfamare, letteralmente, e quindi c'è qualcosa di più da fare. Però anche in questo caso c'è la nascita, in Inghilterra ovviamente, di qualcosa che saprà essere utilizzato, no? Come strumento di pacificazione anche per questi nuovi cittadini, con questo aumento di popolazione. Questa cosa è chiaramente il teatro, che è ovviamente la forma che è più famosa, no? La forma d'arte più famosa del periodo elisabettiano, anche se in realtà nel periodo era considerata un intrattenimento di bassa lega, ovvero i veri letterati erano altri, chiaramente.
Certo, certo. Noi ce lo immaginiamo il teatro con persone vestite benissimo, raffinate, con maschere, esatto. Molto diverse.
Non era esattamente così. O meglio, c'era una parte, ma ce n'era anche un'altra. Perché? Perché nel 1600, prendiamo proprio questo anno in preciso, che comunque rientra ancora nel regno, no, della regina Elisabetta,
certo.
Si pensa che circa 15.000 persone a settimana andava ai teatri a vedere gli spettacoli. Quindi comunque si parla di molte persone, soprattutto dato dal fatto che il teatro era a pagamento, anche fosse il pence minimo, no? Insomma, l'obolo. Però era comunque a pagamento, quindi ci doveva andare chi se lo poteva permettere. Tant'è che proprio in questo periodo scrivere di teatro era sicuramente considerato in maniera scarsa, ma era anche quello che veniva retribuito meglio, perché ovviamente c'era un ritorno di persone più frequente. Quello che ovviamente poi nei teatri si andava a vedere era comunque una specie di scontro sociale, perché come hai raccontato tu, no, c'è la nascita di una vera e propria nuova classe sociale che va a riflettersi contro quella che già c'era, quindi c'è uno scontro tra una cultura di corte e una cultura invece della classe sociale dei commercianti, ma più in grande poi c'era uno scontro tra i governi delle città singole e quello del governo centrale, perché ovviamente erano riflessi di due diversi mondi, si può dire. Quindi lo scontro tra questi due mondi ci ha regalato però il teatro elisabettiano, che comunque non ci fa schifo, no? Apprezziamo che sia nato da questo. Quindi diciamo che proprio questo periodo, grazie anche all'esplosione del teatro, più in grande il periodo tra il 1576 e il 1642, che ci porta avanti dopo la morte di Elisabetta, però insomma è questo periodo qui, e viene chiamato Rinascimento inglese, perché porta proprio un'esplosione della rinnovata cultura inglese. Proprio la letteratura inglese cambia radicalmente in questo periodo. Poi, come erano fatti questi teatri, perché è giusto dirlo. Allora, si parte tutto da quelli che erano nei tempi medievali, e che poi in Scozia in realtà si useranno anche in questo periodo, che erano sostanzialmente un angolo tra dei barili in cui le persone facevano teatro, ok? Quindi non era esattamente proprio il posto migliore dove andarlo a vedere. Successivamente, durante il XVI secolo, quindi durante il periodo del padre prima, quindi di Enrico VIII prima e poi di Elisabetta successivamente, il teatro prende posto, diciamo, nei mercati. Perché? Perché nei mercati c'era sempre una grande piazza dove doveva essere costruito un palco, solitamente insomma era un pavimento di legno issato su dei pali, con dietro una piccola diciamo stanza dove gli attori si cambiavano, che poteva essere circondato da tre su tre lati e vi si assisteva alle opere. Successivamente, quando il potere va accentrandosi, quindi con Enrico VIII e poi con le sue figlie, il teatro prende proprio un'altra dimensione. Si cominciano a formare dei teatri veri e propri, che saranno di due tipi. Il primo tipo è quello, si chiamano pubblico e privato. Quello pubblico è quello che immaginiamo noi, perché insomma è quello che ha reso famoso Shakespeare, no? Quindi i teatri come il Globe, che sono fatti per contenere più persone. Si parla che in quelli più grandi si conteneva fino a 3.000 persone per volta. Mentre quelli privati, che erano fatti per un pubblico più ricco o comunque più insomma culturalmente elevato, potevano contenere, certo, al massimo fino a 700 persone, ed erano spesso e volentieri all'interno comunque di stanze, cioè si creavano all'interno di una stanza di un palazzo, si creavano degli spalti che erano quasi tutti a sedere, e poi al centro si faceva lo stage, no? il palco dove si facevano gli spettacoli. Quello che ci interessa di più, ovviamente, è quello pubblico. Perché? Perché quello pubblico ha dato la popolarità al teatro e che l'ha fatto esplodere per come lo conosciamo noi. Chi fu il primo a costruire un teatro come lo conosciamo noi? Fu tale James Burbage. Il cognome non è alieno a chi si intende di teatro, perché il figlio, Richard, fu parte della compagnia di Shakespeare, quindi fu un attore molto noto del periodo. Costruì lui nel 1576. Fu lui nel 1576 a costruire il primo teatro fisso, fisico, di Londra, che chiamò con tutta l'originalità del mondo il teatro, The Theatre.
Giustamente.
E pare che prese come base per costruire una specie di sala d'aste, una specie di casa d'aste, che aveva già questa, questa forma circolare, che poteva andar bene per l'idea di teatro che si aveva ai tempi, ovvero che doveva essere circondato da tre punti. Quindi lui che fece? In cinque mosse sistemò questa casa d'aste per farla diventare un teatro, ovvero per prima cosa pavimentò la parte dove le persone si potevano mettere sedute a vedere lo spettacolo, o in realtà in piedi. Noi abbiamo l'idea di adesso che, se andate al Globe a Villa Borghese a Roma, in cui noi siamo stati più volte, c'è la platea dove ci si siede. In realtà ai tempi ci si metteva in piedi, perché il popolo doveva stare lì e doveva vivere la cosa. Poi alzò il palco, facendolo poi coperto sotto da del tessuto, ovviamente costruendolo in legno, e sollevato però da delle colonne e non più da dei treppiedi che erano, insomma, che si potevano togliere facilmente. Poi costruì una specie di casotto sopra, che poteva avere delle balconate, e la parte di sotto serviva ovviamente come camerino, no? per gli spostamenti, per cambiarsi e quant'altro. La parte sopra inizialmente serviva comunque nella sua idea come casotto per i nobili che volessero vedere, no, che volessero pagare di più per vedere lo spettacolo da altri punti, o comunque insomma per dove mettere il coro o i suonatori qualora servisse a avere la musica. Ma poi divenne in realtà anche parte attiva dello spettacolo, tanto per dirne uno, il famoso balcone di Giulietta è parte di questo, no, di questo casotto. Poi successivamente costruisce intorno la platea, dove invece le persone un po' più ricche, che quindi potevano permettersi di pagare di più, potevano sedersi. C'erano sia degli spalti vuoti, nel senso in cui le persone si potevano mettere tutte vicine, ma anche dei, ovviamente, settori privati, per chi più ricco volesse pagare di più, ovviamente. E però rispetto alle case, insomma alla casa d'asta originaria, costruisce anche un terzo piano di spalti per contenere più persone. Ovviamente al di sopra era all'aperto, quindi se pioveva si bagnavano chi non era...
Esattamente come al Globe di adesso.
Sì, esatto, esattamente come nel Globe di adesso. E quindi a quel punto era fatto. L'idea in realtà era vincente, tanto che negli anni successivi ne nascono molti, perché il Globe stesso viene costruito nel 1599, certo. Ma prima c'è il Rose, c'è il Fortune, ce ne sono diversi, insomma, che sono anche molto importanti. C'è una distinzione: mentre i teatri privati erano costruiti all'interno della città di Londra, tutti i teatri pubblici venivano costruiti nei sobborghi, lungo il Tamigi o anche in altre parti della città. E tra l'altro tra loro erano nemici, cioè non potevano stare proprio tanto vicini, era come avere due squadre rivali, no? Certo, così. Certo. Contemporaneamente ovviamente alla costruzione di tanti teatri nascono altrettante compagnie teatrali. Da prima sempre pagate da un possidente o comunque una persona ricca che decideva di investire, una sorta di imprenditore, no? Comunque. E anche poi però quelli accettati alla corte, quindi alcune avevano proprio i nomi dei corti, tipo Earl of Leicester's Men, The Queen's Men a un certo punto nascono, perché Elisabetta, come si può vedere dai vari film, che non sono proprio il massimo, no, della correttezza storica, però in questa cosa in realtà avevano ragione, perché Elisabetta adorava evidentemente il teatro, e quindi ce ne sono diverse, ne nascono e si battagliano tra loro. Tra l'altro The Queen's Men nasce in realtà dalla fusione di quelle più importanti tra quelle dei private theater. Allora, l'ultima cosa che si può dire che si trova era il costo, ovviamente. I teatri privati costavano un po' di più. Tutti quelli che andavano al teatro privato, tra l'altro il padre, insomma, James Burbage, ne costruisce anche uno all'interno di un palazzo di teatro privato, avevano soltanto due file di spalti che erano laterali, e poi al centro si faceva lo spettacolo, e lì tutti pagavano 6 pence per assistere, mentre invece nei teatri pubblici si pagava per la platea un penny, quindi il minimo indispensabile, l'obolo, e erano anche quelli ovviamente più esposti alle intemperie. Poi si pagava 2 o 3 pence per le parti più insomma, gli spalti meno nobili, e poi si arrivava anche a 4 o 5 per le parti invece più ricche. Quello che, insomma, molti storici hanno sbagliato poi nel tempo, hanno confuso public con popular. Quindi hanno sempre detto che ai teatri, insomma, popolari, pubblici, andavano soltanto i poveri. Nella realtà non era così. È vero che, ovviamente, i teatri privati avevano... cioè non c'era la possibilità che ci fossero i poveri, mentre in realtà in quelli pubblici c'era tantissimo la possibilità che ci andassero i ricchi, che pensiamo a Shakespeare ovviamente, che era molto amato, e a teatro da lui ci andavano tutti, non ci andava soltanto la povera gente. Quindi c'è questo errore che è stato fatto nel tempo, ma che poi in realtà è stato scovato a essere, no, per l'appunto un errore. Il teatro è stato un punto focale della cultura elisabettiana, tanto che noi abbiamo molti nomi, no? Shakespeare, Marlowe, cioè, insomma, ce ne sono tanti, tanti di quell'epoca sono conosciuti più gli scrittori di teatro che gli scrittori veri e propri, quindi nonostante non fosse considerata un'arte eccelsa, sicuramente ci ha lasciato gli artisti migliori dell'epoca. Come dicevo, questo insomma, secolo di rinascimento inglese continua anche dopo, in realtà, che Elisabetta, insomma, non c'è più, e finisce quando ho dato prima una data esatta, nel 1642, quando praticamente i puritani al potere chiudono tutti i teatri. Successivamente ci saranno ovviamente delle tensioni sociali, per cui alla fine in realtà Carlo I proverà anche a riaprirli, però ormai insomma, il danno era stato fatto. Infatti ci sarà quella che poi magari un giorno faremo, no? La gloriosa rivoluzione che porterà un altro cambiamento all'interno dell'Inghilterra.
Beh, insomma, come poi furono chiusi i teatri, adesso noi siamo in chiusura, diciamo, della nostra rubrica su Elisabetta, non potevamo, insomma, non accennare alla morte poi di un personaggio così importante. Sappiamo, insomma, che il fine vita di Elisabetta fu, insomma, particolarmente difficile, anche protratto nel tempo. Peraltro un primo rapporto sulle condizioni di Elisabetta c'è già dallo stesso ambasciatore De Mesculo, che abbiamo visto a inizio puntata, che ci aggiornava sulle sfarzosità della corte inglese nel 1597. Elisabetta sarebbe morta 6 anni dopo, quindi comunque ancora diciamo, mancava un po' di tempo, ma già lui notò che comunque, nonostante, diciamo, il corpo fosse ancora giovanile, avesse dei movimenti aggraziati e quindi, diciamo, fosse in forma, se vogliamo, insomma, semplificare un po', aveva un viso un po' scavato, lui usa l'espressione vetusto, cioè per dire che comunque era abbastanza segnato dal tempo. Addirittura quando Elisabetta arrivò, insomma, a incontrarlo e lo salutò, tra l'altro scusandosi, insomma, per non averlo ricevuto prima, l'ambasciatore faticò anche un po' a capirla, perché pare che avesse dei problemi alla bocca, cioè le mancassero molti denti, specialmente sul lato destro della faccia, e che quelli che restavano, insomma, erano particolarmente ingialliti, alcuni mancavano, insomma, non era proprio uno stato, diciamo, di
era diventata un pirata.
Praticamente più o meno sì, a forza di frequentare Drake, hai visto che succede? No, a parte gli scherzi. E, nonostante, insomma, poi avesse, lui si prodiga nel dire che comunque avesse lo stesso spirito di sempre, eccetera, eccetera, tanto che, insomma, nel momento in cui lui iniziò a parlare, ricordiamo che lui era andato lì per discutere, diciamo, sulle prospettive della guerra in Spagna, lei non stava mai ferma, mostrando comunque molta impazienza, si apriva e si chiudeva la vestaglia in continuazione, si lamentava del fatto che il fuoco era molto caldo e che le bruciavano gli occhi, quindi, insomma, diciamo, ci dà l'impressione di un personaggio comunque inquieto, ma allo stesso tempo con una certa vitalità che si portò veramente fino in punto di morte. I medici le dicevano sempre che, insomma, se non fosse stata l'età a ucciderla, ci avrebbe pensato tutte le fatiche che lei si concedeva ogni volta. Elisabetta ci scherzava sopra dicendo che comunque i medici andavano e venivano, tant'è che lei comunque ne aveva sepolti 5 o 6, insomma, negli ultimi anni, quindi, diciamo, nonostante tutto lei andava avanti.
Il padre
avanti
con le mogli e lei con i medici.
Anche, peraltro, provandosi, insomma, un certo piacere nel continuare a fare cose che le erano proibite, una cosa che comunque aveva fatto per tutta la vita, no? E alla fine però comunque cade in una depressione, fondamentalmente si ammala e inizia a essere molto insofferente ai discorsi di Stato. Una donna che comunque era sempre stata molto impegnata, che era stata sposa all'Inghilterra, come lei stessa aveva sempre detto, negli ultimi anni non ne poteva più, diciamo, delle questioni di Stato. E ai primi di marzo del 1603 i sintomi, insomma, della regina si aggravano, lei in qualche modo addirittura arriva a rifiutare, insomma, quelle medicine che i dottori, insomma, le ordinavano di prenderle, e piano piano precipita addirittura in uno stato, insomma, semicomatoso. Ha uno stato di ingrossamento alla gola tale, insomma, che le rende molto difficile parlare e le causa anche molto dolore, tant'è che la morte, insomma, purtroppo per Elisabetta è lunga, lenta e in un certo senso anche poco adatta a un personaggio comunque così straripante e pieno di vita come quello di Elisabetta, che, insomma, abbiamo visto che era sempre stato. E inevitabilmente il 23 marzo, purtroppo, Elisabetta spira e, diciamo, la voce inizia piano piano a diffondersi, ovviamente, in tutto il regno. Un personaggio così iconico e così importante era arrivato al capolinea. Il successore di Elisabetta, Giacomo I, era il figlio, insomma, di Maria Stuart e sarà il primo re d'Inghilterra e di Scozia. Quindi, insomma, anche per il suo successore Elisabetta in qualche modo fa parlare
un
di
secondo
sé.
Rick.
Ma questa...
Sì. Non credo che sia il primo, credo sia il primo re scozzese a riunire Inghilterra e Scozia.
Sì,
perché tipo i Plantageneti sono stati i re di Inghilterra e di Scozia, tipo Enrico.
Sì, scusa, sì, c'hai ragione, detto così non si capisce. Sarà re di Inghilterra e di Scozia. Sì, la rifaccio. Il successore, Giacomo I, il figlio, insomma, di Maria Stuart, sarà re di Inghilterra e di Scozia. Quindi, insomma, Elisabetta, anche, diciamo, nella morte e nella successione, in un certo senso, farà parlare di
nonostante
sé.
Tutta la guerra questa... che ha fatto la madre.
esatto. Alla fine, insomma, si è arrivati a una conclusione degna da quel punto di vista. Ma questa, comunque, è un'altra storia. Magari ce ne occuperemo un'altra volta. Si conclude così, insomma, la nostra rubrica. Noi, come al solito, insomma, vi lasciamo sia con qualche fonte, sia con qualche, insomma, articolo o cose interessanti che potete andare a guardare per approfondire. Faccio un piccolo inciso qui perché ci è arrivato qualche commento, diciamo, sui social, e mi preme, insomma, farlo, perché chi ci segue da tanto lo sa, insomma, noi vediamo le fonti storiche e poi insieme alle fonti storiche anche altro su cui andare a guardare per emozionarvi, quindi possono essere film, serie TV, racconti. Ovviamente non tutto di quello che diciamo, specialmente quando parliamo dei film, è accurato dal punto di vista storico e va preso come una fonte. Cioè, ne parliamo ovviamente per darvi modo di approvvigionarvi su cose a tema, diciamo, di quello che abbiamo detto. Poi ovviamente in nessun modo questo è, come dire, una fonte di quello che diciamo in puntata, e quando lo facciamo cerchiamo sempre, insomma, di essere chiari su cosa è una fonte e su cosa in realtà magari è solo una cosa bella su cui chiacchierare, che insomma a noi ci piace riportarvi, ecco. Dal punto di vista storico, ovviamente, se volete approfondire il contesto storico moderno in cui emerge l'Inghilterra elisabettiana, potete andare, insomma, su diversi manuali di storia moderna. Insomma, quello che io ho a casa, insomma, che mi piace di più è quello di Carlo Capra, Storia Moderna, però insomma ce ne sono svariati, ce ne sono diversi che potete, insomma, andarvi a vedere per capire un po' il contesto inglese di quel periodo. Tutta la prima parte che abbiamo dedicato all'economia è ovviamente un qualcosa che è più complicata di come l'abbiamo fatta noi e che sicuramente merita un approfondimento più grande.
Poi io personalmente ho, insomma, visionato diversi articoli, sempre tratti da quel sito Luminarium di cui abbiamo già parlato. Il primo si chiama To Love and to Be Wise, The Earl of Essex, Humanist Culture and England's Learned Queen, di tale L.S. Schenck, che ovviamente ho conosciuto oggi, ma insomma continuate pure voi a conoscere. Poi c'è un articolo di Alison Sim che si chiama The Royal Curtain Progresses, e poi due articoli del dottor Wayne Nerey dell'Università dell'Arkansas, per darci un tono di ufficialità, che si chiamano entrambi Renaissance English Drama, e c'è una parte che si chiama The Sociopolitical Climate e l'altro Elizabethan Playhouse, che sono molto interessanti per il punto di vista proprio, no, dell'aspetto dedicato al teatro. Poi ovviamente ci sono i film, che assolutamente non dicono nulla di storico, nulla, però a me piacciono, fanno ridere. Uno addirittura vuole portare una specie di storia complottistica, no, dietro alle opere di Shakespeare. Il primo è assolutamente, vi giuro, no, non c'entra nulla con la storia vera. Si chiama Shakespeare in Love, ovviamente, è una commedia divertente, però, quindi io insomma, ve la consiglio perché fa ridere. E invece l'altro si chiama Anonymous, che dice che dietro le opere di Shakespeare, che in realtà era un autore ubriaco e semi-illetterato, ci fosse in realtà un nobile che voleva cambiare l'Inghilterra, ed era l'amante ovviamente di Elisabetta, perché non ci facciamo mancare niente quando si parla di complotti, no?
A me manca questo me lo recupero anch'io.
No, lo vidi, devo dire, nel suo essere assolutamente, non credo completamente antistorico, però sicuramente marcia, no, su una qualche voce di corridoio o qualche strampalata storia, però devo dire che ha recitato bene, ha fatto bene comunque, quindi insomma è anche interessante guardarlo.
Ok, me lo recupero. Va bene, noi insomma concludiamo questo mese su Elisabetta, che insomma è stato molto lungo, ma insomma decisamente interessante anche per noi. Abbiamo scoperto, preparando le puntate, tante cose che non sapevamo, che è un po' sempre, no, la bellezza di quello che ci piace, cioè, esatto, fare, diciamo, preparando questi podcast.
E quindi finalmente parliamo dei greci, vero?
No, non parleremo dei greci, Costantino, non parleremo dei greci, rimarremo tutto sommato in Inghilterra,
o comunque,
anche se
più o
non
meno,
propriamente.
L'Inghilterra sarà una parte di...
Sì, la visiteremo, diciamo, i nostri personaggi la visiteranno più volte, mettiamola così, però insomma non vi anticipiamo niente, ci sarà questa nuova serie che appunto ci occuperà tutto il mese di novembre, ve lo faremo sapere sempre attraverso i nostri canali. Ovviamente seguiteci sui nostri canali per scoprire innanzitutto tutti i programmi, ma poi insomma per essere aggiornati su tutte le varie iniziative, in particolare la pagina Instagram, che insomma è un po' il centro di tutte queste comunicazioni, ma anche la pagina Facebook e insomma il canale Telegram, se volete ogni tanto cerchiamo di postare anche qualcosa in più. Per quanto riguarda i canali di podcast, ovviamente seguiteci sempre sul vostro preferito, noi cerchiamo di essere su tutte le piattaforme per insomma venire incontro alle vostre esigenze. In particolare insomma seguiteci su Spotify o fateci una recensione su Apple Podcast, perché innanzitutto ci fate sapere insomma se quello che facciamo vi piace, ma soprattutto insomma ci aiutate a crescere perché ci danno visibilità. È veramente tutto per oggi, io vi ringrazio ancora una volta per averci seguito e per essere stati con noi, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.